E con questi ritmi partenopei andiamo ad aprire lo spazio del giovedì a quest'ora per parlare di ambiente. Io saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia, testata di Earth Day, Villaggio per la Terra. Ciao, grazie, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, a te, ciao.
Grazie Tiziana, oggi affrontiamo una questione legata forse meno alla conservazione della natura, ma forse più strategica, più importante, perché parliamo della riconversione del tessuto imprenditoriale produttivo dell'Italia, un tema certamente molto complicato. Tiziana.
Sì, esatto Luca, oggi ci siamo un po' interrogati su cosa voglia dire sviluppo sostenibile. Spesso i termini sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente sono rappresentati come antitetici, no? Quindi immaginiamo che la protezione della natura non sia mai, cioè vada incontro sempre come un freno al progresso. In realtà, come ci ha più volte ricordato anche Papa Francesco, non esiste un vero sviluppo umano fuori dalla sostenibilità ambientale e soprattutto sociale. E fortunatamente diciamo che in questo senso qualcosa sta cambiando. È cresciuta l'attenzione che la politica sta mettendo su alcuni temi e anche su diversi settori economici che si stanno riconvertendo in chiave green, e tutto il filone della finanza sostenibile si sta rivelando molto importante. Siamo chiaramente a un punto di svolta, e se pensiamo al nostro paese, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce un'occasione abbastanza unica per lo sviluppo sostenibile. Parliamo di oltre 220 miliardi di euro che saranno distribuiti lungo tre assi principali, che sono la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Un percorso quindi molto importante, e speriamo di riuscire a vincere questa sfida.
E questo è anche quanto ci ha detto l'avvocato Marco Nicolini, che è un esperto legale in materia di innovazione e di investimenti. Lo abbiamo intervistato con Gabriele Renzi. Ascoltiamo l'avvocato Marco Nicolini.
Nicolini, la finanza sostenibile, quella ispirata ai cosiddetti criteri ESG, che valutano l'impatto sociale e ambientale delle attività e la governance delle attività stessa, non può più considerarsi un fenomeno di nicchia. I fondi gestiti secondo questi principi sono sempre di più e generalmente registrano anche performance migliori rispetto agli altri. Stiamo, secondo lei, assistendo a una reale trasformazione della finanza da questo punto di vista?
Ma secondo me assolutamente sì. I fattori ambientali, sociali e di corporate governance riassunti nella definizione ESG stanno diventando sempre più interessanti per le aziende e gli investitori. Le aziende non possono aspettarsi di attirare investimenti se non tengono conto delle questioni di sostenibilità. Secondo le stime pubblicate dalla Global Sustainable Investment Alliance, negli ultimi anni la crescita degli asset investiti, considerando gli impatti ambientali, sociali e di buon governo, è stata significativa e costante, passando dai 13,3 trilioni di dollari nel 2012 a 30,7 milioni di dollari nel 2018, quindi con un aumento del 34% dal 2016. Ciò che la pandemia ci ha insegnato, tra l'altro, è che non possiamo avere una visione ristretta o a breve termine, né possiamo trascurare la sostenibilità delle nostre azioni. Da una prospettiva intersettoriale, le aziende sono chiamate a non agire con una visione egocentrica, perché gli investitori avranno maggiore attenzione a come viene presa in considerazione la sostenibilità collettiva delle azioni. Tra questi criteri, i più adottati ultimamente, almeno vedo nella mia professione, sono il negative screening, che prevede l'esclusione di imprese in determinati settori controversi o paesi a rischio, l'integrazione di elementi di sostenibilità nelle analisi, nelle due diligence e nell'engagement, che implica un dialogo con imprese su questioni di sostenibilità e l'esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario.
A proposito di sostenibilità, con il Next Generation EU sono in arrivo molti soldi che dovranno servire per risollevarci dalla crisi economica, ma anche proprio per rendere più sostenibile la nostra economia.
Ecco, il Next Generation EU è un accordo fondamentale per il futuro dell'Italia, perché pone l'accento sul futuro delle prossime generazioni. Ci sfida a fare meglio, a fare di più, a uscire dalle logiche dei singoli decreti e dei bonus della legge di bilancio e ci chiama a un senso di responsabilità collettiva. Oggi però c'è l'impegno a non sprecare tempo e risorse. Quando scadranno le misure di maggior tutela del lavoro, la crisi occupazionale rischierà di colpire le fasce più deboli della popolazione ed è necessario indicare da subito la via per portare il paese fuori dalla crisi. C'è bisogno di una politica industriale per la transizione che sappia stimolare l'addizionalità degli investimenti delle imprese. Non tema di affrontare i costi della ricerca e dell'innovazione di tecnologie e soprattutto abbia a cuore le persone in tutte le fasi dell'educazione e della formazione professionale.
Il nostro paese sconta ritardi strutturali che spesso hanno frenato gli investimenti. Da questo punto di vista il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contiene gli elementi per colmare queste lacune.
Guardi, mi lasci essere fiducioso. L'Italia oggi è la maggiore beneficiaria delle risorse europee ed è uno dei paesi che ha più faticato negli ultimi 30 anni a crescere con lo stesso passo dell'Unione. Questa può e deve essere l'opportunità, l'occasione unica per affrontare i grandi tabù del nostro paese: scuola, università, ricerca, mercato e politiche attive del lavoro, infrastrutture, produttività, contrasto alla povertà, solo per citarne qualcuna. Allora, da un lato sicuramente si è fatto molto. Ad esempio, come dicevo, uno dei settori più decisivi verso cui incanalare le risorse da questo punto di vista è quello dell'istruzione e della ricerca. Aumentando le risorse a disposizione di questa voce di spesa, senz'altro il governo Draghi l'ha posta come terza in ordine di rilevanza dopo la digitalizzazione e la transizione ecologica. Però dall'altro punto di vista sarà fondamentale presidiare con attenzione le concrete modalità con cui il recovery plan sarà declinato e applicato.
Grazie a Marco Nicolini, avvocato, esperto di innovazione e investimenti. Tiziana, ora cambiamo argomento perché andiamo a parlare di Covid e di India, dove certamente il virus sta facendo molte vittime. Di cosa si tratta?
Allora, moltissime vittime, sappiamo della situazione veramente tragica, e c'è questa iniziativa, piccola, grande iniziativa, che è stata voluta dalla dottoressa Antonia Testa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha visitato questo stato nel sud dell'India, Tamil Nadu, e ha visitato questo centro che si chiama Shanti Ashram, che si occupa proprio di aiutare tutte queste popolazioni con vaccini, attrezzature, presidi medici. E quindi la Cattolica, il Centro Ateneo per la Solidarietà Internazionale, hanno organizzato un convegno per raccogliere fondi, un convegno di pediatria e ginecologia. Quindi chi volesse partecipare gratuitamente, cioè si può iscrivere nella sezione eventi del sito roma.unicat.it e anche donare in quel contesto, poi quindi si va ad aiutare quest'opera veramente molto valida per aiutare queste popolazioni a sud.
E allora ascoltiamo la dottoressa Antonia Testa della Cattolica.
Dottoressa Testa, lei 2 anni fa conobbe questo centro durante un viaggio in India, lo Shanti Ashram, e ha visto il lavoro che si fa lì. Come è venuta l'idea di questa strana maratona intellettuale, virtuale, per supportarlo? Che cosa si fa lì? Che attività si svolgono?
Sì, 2 anni fa, durante un mio viaggio in India, sono stata accolta dalla dottoressa Vinu Aram, pediatra, e io sono rimasta colpitissima dai progetti che loro portano avanti. Avevano appena inaugurato questa clinica pediatrica che fa da ponte tra gli ospedali della capitale e il territorio, i 1000 villaggi che ruotano attorno alla vita dello Shanti Ashram. Ho vissuto dal di dentro i progetti per mamme, nonne, malate di HIV. Ho visitato i villaggi con le scuole, le molteplici piccole scuole che loro gestiscono nei villaggi. Ho visto la banca del cibo. Ho visto lo sviluppo a 360 gradi che loro portano avanti per la crescita della popolazione, soprattutto con un'attenzione speciale ai bambini. A Natale ricevo una mail dalla dottoressa Aram e capisco che ci sono delle difficoltà, quindi decido di sentirla al telefono e lei mi comunica questo, mi dice: sai Antonia, dopo 8 mesi di lockdown abbiamo esaurito tutte le nostre risorse. Allora la mia domanda: secondo te di quanti soldi c'è bisogno per coprire questo? 60.000 euro. E da lì, con il confronto con una collega con il quale facciamo spesso corsi, congressi, cosa possiamo fare noi? E allora come i cantanti si uniscono le loro forze, i loro talenti per dei concerti di beneficenza, abbiamo detto ma perché non invitiamo colleghi più famosi, i più famosi ginecologi nel nostro ambito dal mondo, e insieme non realizziamo una maratona di solidarietà per aiutare Vino Aranna.
Lei immagino ha potuto contattare in queste ultime settimane questa struttura in India, i suoi contatti, l'India che è al centro della pandemia in questo momento, com'è la situazione?
Sì, ho sentito proprio la dottoressa Aram 2 giorni fa e lei mi ha espresso tutto il suo dolore perché per mesi hanno cercato di far fronte alla pandemia e ci sono riusciti in un certo modo. Poi questa esplosione che si sono trovate adesso in queste ultime settimane anche per loro è straziante. Lei comunque ha una grande speranza, non perde mai il coraggio, è una donna di una forza incredibile e quindi vuole impegnare tutte le sue energie, le sta impiegando per poter far arrivare il vaccino a tutti.
Questo è un convegno internazionale, è aperto virtualmente a tutti, ma a chi è rivolto in particolare, a quali categorie professionali?
Sì, è rivolta principalmente a ginecologi, ma abbiamo voluto associare alle figure ginecologiche anche le figure dei pediatri e allora abbiamo chiesto alcuni aspetti innovativi, che cosa ad oggi la scienza ci può regalare, quindi si tratta di relazioni prettamente scientifiche, quindi per un pubblico direi di professionisti, ma all'apertura della maratona avrò il piacere di presentare una relazione singolare che il professor Salvatore Mancuso ha rivolto qualche giorno fa, proprio per l'evento della maratona, agli adolescenti sul ruolo della placenta. Può sembrare strano, ma attraverso le sue parole, presentando i misteri e i segreti della vita intrauterina, lui trasmette la bellezza del rapporto madre e figlio e la bellezza della vita, dei segreti della vita.
E grazie alla dottoressa Antonia Testa, al microfono di Giuliano Giulianini. Ci dobbiamo salutare, il tempo è terminato, Tiziana, grazie.
Sì, grazie a tutti voi, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a Tiziana Tuccillo, da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.